Non vi siete addormentati, vero? Perché sto guardando i vostri video e sono tutti neri, quasi come per dire grazie, ora vado a dormire. Ma ecco, qualcuno si sta risvegliando. Ok, sì. Prendo in questi casi bisogna avere riferimenti chiari, altrimenti ci sentiamo persi. Quindi io ora guardo il mio riferimento chiaro della serata. Marinella, e ti dico: vado? Che faccio ora? Perché a questo punto dovremmo parlare dei precetti, giusto? E non a caso ho introdotto dicendo che nella vita ci vogliono dei riferimenti chiari, perché i precetti sono appunto dei riferimenti chiari. E avrete visto, questa situazione nuova, la mente ha iniziato a dire: che faccio? Cosa combino? E l'unico modo per uscire senza combinare guai è avere appunto delle guide o delle linee di guida, e i precetti questo sono qualcosa che nel momento in cui la mente non ha chiaro che cosa dovrebbe fare, si rivolge a qualcosa di ben definito, che basta che, come ha fatto Marinella, dà un ok. E allora si va, Marinella non dà l'ok, allora ci si ferma e si inizia a dire: c'è qualcosa su cui dobbiamo riflettere meglio. I precetti sono il fondamento dell'etica, della moralità buddista. Per i laici sono cinque, per i monaci sono di più, ma fondamentalmente quei cinque precetti sono l'elaborazione della moralità. Non è che si scappa, non è che c'è qualche segreto ulteriore per quanto riguarda appunto gli aspetti etici. Anche nei successivi passaggi, quando magari si assumono 8 precetti, 10 precetti, o si abbraccia la vita monastica, quei 4 precetti iniziali sono la base, e la nostra e il resto della disciplina è un affinamento, una maggiore definizione di quell'aspetto morale, e poi magari anche altre regole comportamentali. Questo è per dirvi che quello che volevo dirvi sui precetti è che talvolta vengono considerati come un aspetto iniziale, quasi da principiante, ma in realtà ci accompagnano per tutto il nostro percorso spirituale. Il nostro percorso spirituale che parte dalla mente, o meglio, dallo sviluppare la mente, una mente che sia in grado di coltivare le qualità che poi dopo ci danno quella chiarezza mentale e quella saggezza per poter lasciare andare i nostri attaccamenti. Quindi è decisamente indiscusso l'aspetto primario della mente all'interno perlomeno degli insegnamenti buddisti. Però quello che è necessario capire è che questa mente si esprime poi attraverso parole e azioni. È l'aspetto dominante, quello da cui la mente è ciò che determina l'intenzionalità di queste parole, di queste azioni. Però appunto, la nostra vita non si ferma solo nel mentale, ma coinvolge poi dopo anche questi aspetti più esteriori. E questi aspetti più esteriori legati alla parola e all'azione sono quelli anche dove il karma è più pesante, rispettivamente, più pesante nell'azione, poi nella parola, e paradossalmente è quello della mente che è più leggero, anche se poi dopo è proprio la mente che genera le parole e le azioni. I precetti riguardano il ramo della parola e dell'azione, sono una rete di protezione delle nostre parole e delle azioni affinché, al di là che la mente possa essere più o meno chiara, ci sono siamo tutelati da non fare, quelle azioni, da non mettere in moto quelle azioni o quelle parole che potrebbero avere delle conseguenze più, pesanti nella nostra vita ora o in futuro, visto che non necessariamente il karma è immediato, ma determina delle condizioni che potrebbero maturare nel futuro, quando tutto convergerà a questa fruizione. Allora, è per questo che, ecco, questa storia, questo aneddoto per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Anni fa, ormai forse 15, no, diversi anni fa, c'era un ragazzo giovane da noi che era intenzionato a intraprendere la vita monastica. Era poco più che ventenne e passò un po' di periodo in monastero, poi dopo non si sentì pronto di abbracciare la vita monastica. E nell'ultimo giorno di sua permanenza al monastero mi domandò: "Ma Pagno, dammi un consiglio per come affrontare la vita nella mia quotidianità da laico, ora che lascio il monastero." E io gli dissi: "Ma non ho consigli da darti, sei un bravo ragazzo, hai anche una buona conoscenza del Dhamma, non mi sento di dirti nulla, la teoria già la sai, poi è ovvio che devi continuare a praticare." Ma lui insistette, mi disse: ci tengo proprio che tu mi saluti dandomi un consiglio." E io dissi: "Ok, allora fai così, tieni i 5 precetti. E lui mi guardò sorridendo e dice: "Ah, dai, ma Pagno, lo sai che fuori dal contesto monastico, se uno ne tiene 3, siamo già fortunati." E io gli risposi: "Sì, ma quelli che non tieni sono immancabilmente cattivo karma." Questo è importante che noi ce ne rendiamo conto. Al di là delle pressioni della vita, che potrebbero giustificare, dai, devo rompere questo precetto non lo posso seguire. E dalle giustificazioni quindi che noi possiamo trovare, al di là di tutto, è cattivo karma in ogni caso. Non ci sono sconti in una legge di causa-effetto, non c'è una contrattazione che possiamo fare chiedendo un patteggiamento. Ogni cosa che pensiamo, diciamo e facciamo sulla base di una intenzionalità mette in moto un processo condizionale di cui esperiremo i frutti. È così. almeno all'interno dell'insegnamento del Buddha. Ed è per questo, paradossalmente, che i precetti ci servono, proprio perché quello che accade è che nel momento che la mente è confusa o è sotto pressione, o come mi dicevano alcuni giorni fa, c'è poco tempo per prendere le decisioni, è necessario avere chiaro questi punti legati ai cinque precetti, perché quelli sono ciò che determineranno il campo, il dominio dove il karma è positivo o negativo. Definiscono proprio il territorio. I cinque precetti sono i picchetti che definiscono il territorio all'interno in cui possiamo trovare il Dhamma e quindi la possibilità di liberazione del cuore, e al di fuori di questo dominio invece c'è il ci sono gli strapiombi, ci sono i pantani, ci sono le rocce acuminate del cattivo Kamma. Ecco perché dovrebbero essere dei riferimenti chiari, precisi, netti, e non possiamo pensarli solamente come un approccio iniziale, ma ci accompagnano durante tutto il nostro percorso spirituale, perché capita che la mente possa perdere la propria lucidità. E allora a quel punto, ci rivolgiamo ai precetti che ci rimbalzano in quel dominio del Dhamma. Si spera che si rimbalzino in quel dominio del Dhamma, perché qualora non accada, entriamo nel dominio di Mara, e quindi della nascita della sofferenza. Ribatto nuovamente su questo punto, perché la mente è addestrabile, la mente si forma, ma spetta a noi farlo. E fra tutte le domande che sorgono quando c'è confusione, dovremmo semplicemente domandarci se quello che stiamo per mettere in moto rientra fra i precetti. Questo, o in alternativa, se è kusala o akusala, cioè benefico o non benefico, che immancabilmente dentro la definizione di kusala e akusala ci sono quei precetti. Cambiano le definizioni, ma ovviamente il dominio dell'etica, della moralità e quindi dell'intenzionalità volta a creare le condizioni per una crescita spirituale e non a essere insabbiati sono le medesime. E vi faccio un esempio di vita. Quando ero in Inghilterra, quando ero in un monastero in Inghilterra, c'era una scala stretta e ripida. Io ho problemi fisici, sono un disabile e quindi non era facilissimo fare quella scala, e scenderla era altrettanto pericoloso. Quello che accadde è che le cose si complicarono ulteriormente quando un giorno decidemmo di cambiare la moquette che rivestiva le scale e il resto di parte della zona abitata. Non avevo mai visto come si mette la moquette, ma praticamente per tenerla stabile ci sono chiodini, ci sono dei chiodini. E poi dopo sopra viene messa la moquette. Anche nelle scale c'era la moquette, quindi tolsero la moquette e poi tutto attorno ai gradini c'erano questi chiodini su cui doveva poi essere fissata la moquette. E mi ricordo che guardai questa scala. Quando era andato via l'operaio, che non aveva finito, ma aveva lasciato la scala con tutti questi chiodini, con i gradini, con i vari chiodini, e mi dissi, e ora io come faccio ad andare su e in giù? Già con le mie difficoltà fisiche, gradini stretti, e vabbè, allora improvvisai, trovai un paio di ciabatte e andai, andavo in su e in giù con queste ciabatte. Una volta però andando in giù, la ciabatta venne inchiodata dal chiodino, e quindi io persi completamente l'equilibrio. E alla fine di questo episodio, tutti si domandarono: com'è che non sei morto in quelle scale? Quello che era accaduto è che io nei momenti in cui era più facile fare quelle scale, avevo individuato dei punti di appoggio dove appunto stringevo delle ringhiere della scala e con cui poi dopo facevo i vari passi nei vari gradini. E mi erano rimasti in E sapevo che qualora qualcosa fosse andato male, dovevo stringere quei ferri con queste due dita, perché era l'unico modo che avrebbe impedito di rotolare lungo le scale. Quello che accadde quindi è che la ciabatta si bloccò. Il mio corpo andò da tutte le parti, quasi come un effetto campana, proprio le gambe andarono in su, poi ritornarono in giù, oscillava da tutte le parti, poi dopo finì di oscillare, il corpo era al di là della balaustra, sospeso, mi lasciai cadere, c'erano 20 centimetri ormai fra me e il pavimento, caddi per terra, ma appunto tutti i presenti si riunirono a me e mi dissero: sei vivo? E io dissi: sì. Qualche mancatura, anche perché la cosa era che nell'oscillazione i chiodini ovviamente graffiavano le gambe, il corpo. E mi disse: ma come hai fatto? Perché mi sono tenuto? Perché mi sono tenuto a quell'inferriata con le due dita. E quindi è vero che tutto oscillava. È vero che sembrava che tutto andasse di qua e di là come una campana, ma in realtà avevo quella sicurezza per cui non sono rimasto inchiodato, non sono ruzzolato e rimasto inchiodato su una scala in Inghilterra, in Devon. E questi sono i precetti. È quando tutto inizia a oscillare e magari ci stiamo anche graffiando il corpo e sì, ne risultiamo ammaccati e anche un po' insanguinati, però c'è dei riferimenti per cui non è tutto perso, ma anzi ci salviamo. È un peccato che talvolta le persone non capiscano il grosso valore di una disciplina così netta, così chiara come quella dei precetti, bianco e nero, esposta in maniera negativa, quindi non uccidere, non rubare. Non compiere la condotta sessuale scorretta, non mentire, non fare uso di sostanze che alterano la consapevolezza, la presenza mentale, intossicando la mente. Sembra appunto una visione negativa e forse anche bigotta. Mi ricordo quando ero a Nagarika. Chiesi a Cianciandapaolo, Ma non possiamo metterli in positivo questi precetti, anziché dire non uccidere, non possiamo, non è molto più ispirante dire che il nostro comportamento sia portato alla benevolenza e all'amore verso tutti gli esseri viventi. E a San Giampaolo mi ricordo, mi guardò e mi disse: non è questo che ha detto il Buddha. Il Buddha l'ha espresso in questo modo negativo, non fare questo e quest'altro. E poi appunto aggiunse: e se ci pensi bene, così è più facile. Perché appunto i precetti alla fine non ci stanno chiedendo. Ammettono i nostri limiti, non ci stanno chiedendo, per esempio, il primo precetto di avere un cuore aperto e amorevole verso tutti gli esseri viventi. Il precetto in sé per sé ci sta chiedendo di lasciarli in vita, che questo è il ramo dell'azione. Poi è ovvio, quando ci rivolgiamo alla mente, faremo in modo che si apra e che non veda più quell'avversione verso cui può esserci, che può portare a deprivare della vita un essere vivente. Ma in questa forma negativa, i precetti sono funzionali, è possibile praticarli. Abbiamo spazio, per renderli effettivamente utili nelle nostre vite, perché a quei precetti andremo proprio quando ci sono delle domande esistenziali e dovremmo trovare una risposta che non ci dà magari spazio per avere il tempo a disposizione, ma è questo oggetto, lo prendi o non lo prendi? E va deciso. Velocemente, o se non va deciso velocemente, comunque è chiaro che non rientra fra le nostre possibilità di vita, ma non perché è la vita che non ce lo dà, siamo noi che abbiamo scelto di assumere questo precetto, la responsabilità della nostra felicità e quindi tutelarci da quelle parole, da quelle azioni che risultano essere le più nocive per noi e per gli altri. E nel momento che noi ci troviamo davanti a questi precetti e non sappiamo se ci conviene scavalcarli seguendo le intenzionalità di avidità e odio o stare dentro a quei limiti, a quei confini stabiliti, si crea uno spazio di pratica incredibile, perché attraverso questi precetti noi fondamentalmente vediamo i nostri attaccamenti, abbiamo la possibilità di scontrarci con questi confini e capire dove siamo, dove è il nostro cuore, dove è la nostra mente in quel determinato momento. E trattenendoci e mettendo in discussione quel determinato tipo di operato, quella tipologia di parola o di azione, si aprono delle alternative incredibili. Si dà alla mente la possibilità di esplorare qualità che prima non aveva esplorato. Nella parola inizi, per esempio, a sviluppare una serie di, non solo in termini di termine, di parole, ma proprio di atteggiamenti e quindi di strategie del cuore, alternative variegate, così come nell'azione, perché nel limitarti e acquistando fiducia che c'è un'altra possibilità di essere felici o di risolvere quella situazione in modo etico, morale, consono alla pratica del Dhamma e quindi alla liberazione del cuore, noi sviluppiamo nuove percezioni, nuovi stati mentali e l'adattabilità che è alla base della saggezza che poi ci permette di lasciare andare. Anni fa, molti anni fa, quando ancora ero un ragazzo che aveva intrapreso delle pratiche spirituali, ma insomma ero lontano da pensare che sarei diventato un monaco. Mi ricordo ero a una cena, anzi, eravamo in una casa di campagna della mia famiglia, c'era mio nonno e mio nonno era circondato da suoi vecchi amici che lo lodavano e lo ammiravano. Mio nonno non era niente di che, era un camionista, ma era ben voluto dai suoi amici perché, e loro raccontavano le storie del perché era ben voluto. E in un certo senso le sue intenzioni erano buone, di aiutare gli altri, ma quegli amici raccontavano del passato, di come avevano vissuto loro, e veniva fuori che praticamente il mio nonno menava le persone quando le persone si presentavano in maniera arrogante o prepotente con i più deboli. E questi altri suoi amici erano più deboli di mio nonno, quindi lo davano per tutte le volte che lui si era alzato dicendo ti proteggo io e aveva menato qualcuno, aveva bordato qualcuno. Ed erano proprio contenti, entusiasti, dicevano, ah sì, tuo nonno veramente un grande amico e una grande persona. E gli volevano bene. E io ero accanto al caminetto e mi sa che stavo facendo una faccia di disappunto. E mi ricordo che mio nonno interruppe la conversazione con questi vecchi amici, che esaltavano le glorie del loro passato da camionista, mi guardò e mi disse: lo so che tu non approvi questi comportamenti, però noi eravamo persone ignoranti, non avevamo altre modalità di espressione se non queste fisiche. Tu invece ne hai anche delle altre. E mi sentì piccolissimo, mi ricordo che mi venne un brivido lungo la schiena perché quest'uomo aveva capito quello che stavo pensando, ma in un certo senso aveva anche inquadrato che la violenza è frutto della mancanza di alternative, di conoscenze alternative. E quel primo precetto, che magari basato per esempio basato sul non uccidere, se ci pensate bene, ora, ci ferma e ci richiede, trova altre modalità di espressione, anche nel caso, trovare una soluzione alle ingiustizie della vita. Il precetto sul non rubare ci stimola a dire trova un altro modo di essere felice che non sia legato ai beni e alle situazioni di cui vorresti appropriarti, ma che non ti appartengono. Similmente quello sulla sessualità, di contenere appunto questo per privilegiare il rispetto della persona. E quello sulla parola, appunto, trovare il modo di esprimersi senza mentire, magari dicendo anche cose scomode, ma nel limite di quello che poi dopo verrà ampliando, definito la retta parola. E in tutto questo abbiamo bisogno di presenza mentale, di consapevolezza. Ecco perché il quinto è così importante, nonostante alcuni lo prendano sotto gamba, dicano dai, non è fondamentale, perché l'aspetto morale ovviamente sono i primi quattro precetti. Il quinto è un precetto di contenimento, ma che aiuta a mantenere la presenza mentale, perché sfortunatamente in assenza di presenza mentale non riconosciamo più quei limiti, quelle barriere e ci ritroviamo subito dall'altra parte, senza avere un riferimento che ci dica riflettici prima, non fare subito quel passo che va oltre la moralità, oltre il comportamento etico. Datti un attimo per valutare se c'è un modo di vita alternativo. E nel momento che troviamo quel modo di vita alternativo, troviamo un'agilità della mente, una flessibilità della mente, ma troviamo anche la capacità di capire che quello che pensavamo che era il nostro carattere, il nostro sé, era in realtà una versione molto limitata, che nell'esempio del nonno era dettato semplicemente dall'ignoranza. Ma se andiamo al di là di questa ignoranza, le azioni e le parole fluiscono nel Dhamma e non c'è un senso di ristrettezza perché non bisogna dire questo e non bisogna fare quest'altro, ma c'è un senso di libertà perché quelle parole sono le parole più appropriate, quelle azioni sono le azioni più appropriate affinché si possa realizzare la libertà del cuore nostra e aiutare gli altri anche in questo percorso. Tenete veramente a cuore quei cinque precetti che ci ha lasciato il Buddha perché sono linee di guida fondamentali per la nostra felicità, come vengono chiamati. Per la libertà del cuore, per la nostra fortuna, per il nostro benessere, quei precetti. Mi fermerei qui, casomai ci fossero delle domande.
Sì, Giulia. Se ti smuti, poi.
Grazie della serata e volevo salutarti innanzitutto Mapagno, che sono venuta a Santa Cittarama anni fa e tutto qua. La presenza mentale nella pratica può portare a un controllo mentale. Io pratico Vipassana e sto sperimentando da un po' di mesi una crisi, per quanto sia attaccata alla tecnica, non attaccata, però questo amore che sento sincero per la pratica, mi sto scontrando però con come dei limiti, delle barriere attraverso cui non riesco a non riesco ad abbandonarmi, perché è come se ci fosse un controllo della mente che proprio nella pratica emerge. E allora sto praticando di meno, mi sento meglio a praticare di meno. È strano da dire, però mi dispiace, però mi sento meglio e non so come agire.
Sì. Allora, tu considera che noi mettiamo questi cinque precetti, definiscono un dominio, ma dentro questo dominio c'è spazio in abbondanza. Goditi quello spazio, che è uno spazio legato alla benevolenza, alla compassione, alla creatività, alla curiosità di esplorare il respiro, alla possibilità di dialogare con gli altri. Questi cinque precetti sono veramente un aspetto marginale rispetto alla bellezza della vita. E non si tratta poi di tenere sotto controllo la mente, ma di imparare a osservare, e nell'imparare a osservare, imparare a conoscere le varie qualità del cuore e i fattori mentali, perché poi dopo te li ritrovi tutte lì, come a disposizione, e non è controllo, è semplicemente che fluiscono quando saranno necessarie quelle determinate qualità. Rimetti più leggerezza nella tua pratica, ridai respiro alla pratica. Talvolta nel momento che ci impegniamo, che decidiamo, ok, capisco quanto sia importante questa pratica di Vipassana, nel momento che gli diamo importanza, tendiamo a dargli anche pesantezza. È come se nella nostra mente profondità e pesantezza dovessero andare all'unisono, ma no, sono due aspetti differenti. Continuiamo a dargli profondità, a dargli anche determinazione e perseveranza, ma la prima cosa che fai quando inizi a praticare è dagli leggerezza, dagli respiro. Wow, che bello! Ridagli quel sorriso, perché altrimenti si affossa. Ricordiamoci che siamo gli agenti principali della nostra pratica. Non si tratta di diventare insensibili a quello che sta accadendo, ma si tratta proprio di prendere in mano la nostra pratica, partecipare. E se sentiamo che sta diventando un po' troppo contratta, arida, andiamo un attimo a goderci un raggio di sole, ma questa volta in presenza mentale. E quel raggio di sole, oggi era bel tempo, non so da voi, qui al Santa Cittarama era bel tempo, fino alle 5, poi dopo ha piovuto, in tempesta. Però fallo con la presenza mentale, sei lì e senti quel benessere di quel raggio di sole. Ti allarga il cuore, richiudi gli occhi e riprendi da lì. E poi dopo, quando sarai nella tua stanza, magari anche un po' freddina, ma se tu con la presenza mentale hai sentito quel raggio di sole, piano piano scopri che non era esterno, è una qualità del cuore interna che si chiama sofficità, morbidezza. Devo controllare se esistono in italiano queste due parole, dopo li guardo. Però ecco, non trasformare la Vipassana in un esercizio sterile dove tutto sorge e tutto cessa. perché adesso leggiamo questo, tutto sorge e tutto cessa. Sì, ma c'è la libertà dopo che c'è cessare. Notala, presta attenzione. Quindi alleggerisci. E se c'è bisogno di staccare per un attimo, stacca. Anziché fare meditazione seduta, fai meditazione camminata. se la meditazione camminata, anche quella è troppo intensa, una camminata, è una passeggiata.
Okay.
E se anche questa è troppo intensa, un buon amico spirituale. E tu che stai facendo? Io respiro, tu anch'io, forte, fortissimo.
Okay, grazie.
Ciao Giulia.
Ciao,
ritorna, è cambiato molto dagli ultimi anni, negli ultimi anni.
Sì, torno.
Ovviamente siete tutti invitati, ma in questo caso prima di tutti Giulia.
Ok, Luciana, se vuoi smutarti puoi fare la tua domanda.
Non riesco, ecco, mi sentite? Non riuscivo ad attivare
sì.
L'audio.
Sì, Luciana.
Niente, buonasera. Ho preso moltissimo i suoi discorsi che sento spesso a Pian dei Ciliegi. Io rispetto a quello che ha detto poco fa, rispetto quindi ai precetti, sicuramente... almeno essendo laici forse non bisogna prenderli nel modo così in maniera così stretta come invece un monaco deve fare. E, per esempio, io quest'anno proprio dal primo gennaio io non sono vegetariana, ma non sono una carnivora, ecco, ne mangio pochissima carne e cerco di, siccome amo moltissimo gli animali, cerco di andare a vedere, non so, se la gallina vive felice oppure, non so, come sono trattati. Ecco, sicuramente non prendo carne da allevamenti intensivi, però non sono vegetariana e quest'anno ho l'intenzione invece di diventarlo, ma perché si è approfondita la mia sensibilità con la vipassana, no? E riguardo però, ecco, all'ultimo precetto, no, ovviamente non sono ubriacona, però ogni tanto un mezzo bicchiere di vino lo bevo, ecco. E volevo sapere se questo mezzo bicchiere di vino è inteso nel senso di no, non bisogna farlo assolutamente, perché con un mezzo bicchiere di vino non si diventa proprio ubriachi, quindi la mente è ancora almeno non così persa, no? E quindi volevo sapere se invece il precetto è proprio no, alcolici assolutamente no, carne no, quindi è molto tassativo. Grazie.
Ciao, grazie a te Luciana. Ma in realtà il precetto parla appunto di non uccidere, quindi chi mangia carne in realtà... non uccide nel senso del precetto e neanche del kamma. Chi mangia la tipologia di mente di uno che mangia la carne è uno che mangia la carne, non è quella dell'assassino. Capisco che per alcuni di noi che siamo vegetariani ci dice sì, però la questione delle l'offerta segue la domanda, ma non è questo, non è l'approccio del Buddha, è la tipo di mente. Quando uno uccide la propria intenzionalità è l'avversione. Quando uno mangia la carne ha un altro tipo di mente, magari legata all'avidità verso quel sapore, ma non ha la mente dell'assassino. E poi dopo non è possibile uscirne da queste storie. Voi dovete puntare a capire qual è la vostra intenzione, questi precetti sono grossolani perché devono essere per definizione bianco e nero, però a noi ci interessa l'intenzione. Un bambino che si mangia una bistecca non è un assassino, è un bambino a cui piace la bistecca. Poi dopo voi avete la possibilità di scegliere il vostro cibo e quindi sicuramente potete sviluppare una maggiore sensibilità, ma chi mangia la carne non è un assassino, non ha la mente dell'assassino, ha la mente di uno a cui piace mangiare la carne. Poi dopo, questo è all'interno dell'ottica, dell'ottica buddista. Poi dopo, se apriamo il discorso vegetariano-vegano, le cose possono cambiare, ma noi a questo punto, ma questo è un qualcosa che viene dopo, a noi ci interessa invece capire l'intenzione, l'intenzionalità. E per aiutarci a capire l'intenzionalità abbiamo queste linee di guida. Per quanto riguarda l'alcol e le droghe, sì, il precetto in sé per sé non parla di dire assumi una modica quantità pur di non essere, purché tu non sia ubriaca o alterata, no, parla proprio di non assumere queste sostanze. E certo, si sta parlando poi dopo di Kamma, è ovvio che quello che hai detto tu, Luciana, ha un impatto molto differente rispetto a chi è ubriaco o completamente alterato. Queste sono cose diverse. L'enfasi però magari all'interno dei precetti è che tutti noi siamo un esempio e se siamo in grado di sostituire quell'alcol o quelle sostanze con dell'acqua, abbiamo un impatto sociale. Io su questo precetto ci ho lavorato fin da ragazzo. A 18 anni decisi di smettere di bere, perché quello che mi accadde è che, non ricordo ancora, ero in Sardegna con gli amici, eravamo in vacanza da soli con le moto e ci ubriacammo tutti, eravamo appunto di 18enni al campeggio Isuletta, me lo ricordo ancora, e ci ubriacammo con il vino Nuraghe. Si prese una sbornia grossa, tutti e sei, eravamo in sei. E mi ricordo che io ero quello che reggeva meglio l'alcol e mi ritrovai, i miei amici erano in condizioni oscene, uno andò al bagno e non riuscì a uscire dal bagno, uno era stesso su un'aiola, un altro era dentro alla tendina canadese che ci vomitava, la stessa tendina dove poi dopo avremmo dovuto dormire almeno tre di noi, io fortunatamente ero nell'altra tenda, e io invece che ero in condizioni, ero sbronzo ma reggevo, ero seduto su una panchina e ero in mezzo a due ragazze giovani più o meno della nostra età, e mi ricordo che a 18 anni ero ancora abbastanza timido, riservato. Ma sono ancora abbastanza timido e riservato, però non riesco a gestire meglio. E quel vinello e quell'alterazione mi facevano veramente sentire sciolto, a mio agio. E quindi in grado addirittura non solo di interagire con una ragazza, ma addirittura due allo stesso tempo. A un certo punto però una di queste ragazze, quella forse che era più grande, visto che appunto è... che aveva più la nostra età, mi guarda e fa: ma tu sei ubriaco? E fessi, io? No, io sono così sciolto e simpaticone di natura. E lei mi disse: ma perché c'hai un po' gli occhietini rossi? Io mi gelai, proprio mi sentì l'amor proprio cadere a pezzi, perché come se se avessero svelato che stavo fingendo di essere qualcuno che non ero. E sentì la necessità di andare al bagno per vedere che faccia avevo, che cosa era successo per poi sentirmi dire da questa ragazza agli occhiettini rossi. E in effetti la mia faccia era con gli occhiettini rossi, capillari, era stravolta. Dietro al bagno sentivo questo mio amico che non riusciva a muoversi da quanto era ubriaco, chiuso dentro a quell'altro bagno, e mi domandai: ma che stiamo facendo? E lì capì che in effetti quell'alcol mi era stato utile per qualche motivo, nel senso che mi aveva disinibito, mi aveva dato più sicurezza per intrattenermi in quel modo con delle ragazze che forse non avrei avuto il coraggio se non ancora col gruppo di amici. Però dissi: ma io non voglio più ridurmi in questo modo. E come nell'esempio che ho fatto a Giulia, quello che accadde è che mi domandai: io mi prendo il meglio da questa storia? Io mi prendo il meglio da questa storia, che è quella scioltezza, quell'abilità di relazionarmi agli altri, però non me lo prendo con l'alcol. Ci ho messo un po', ci ho messo degli anni, ma anni dopo mi potevi trovare con un bicchiere d'acqua in mano e non avevo quei limiti di socializzazione che avevo riscontrato a 18 anni, che mi necessitavano invece di assumere qualcosa per essere più sciolto. E per fare un brindisi, vi assicuro, perché sono diventato monaco a 29 anni, quindi fra i 18 e i 29 di feste fra Firenze e Bologna ne abbiamo fatte, e per fare un brindisi e per augurare a tutti di essere felici non occorre avere in mano dell'alcol. A 26 anni avevo compiuto la rivoluzione che stavo cercando, quindi ci ho messo, no scusa, 24 anni. A quel punto eravamo nel Grossetano, in Maremma, in una casa, c'era una festa, eravamo 5-6 maschi e 5-6 ragazzi, e mi ricordo che il giorno dopo, alla fine della festa, queste ragazze vennero da me, che ero seduto sulla panchina del portico nella pineta grossetana, e mi dissero: dai, ammetti che anche tu hai bevuto e fumato come il resto di tutti noi. E io dissi: no, io non ho bevuto e fumato come il resto di tutti voi. E mi dissi: dai, siamo solamente fra di noi, non ci mettiamo a giudicarti, se tanto lo sappiamo che tu sei rigoroso, ma ammetti, hai bevuto come tutti noi. No. E loro mi guardano, queste ragazze mi dicono: ma com'è possibile? Eri tu che guidavi la festa. E ho fatto: sì, ma io non ho bevuto e non ho fumato, io lo sapete che ho smesso tanti anni fa. Sì, ma eri il più felice. E allora le guardai e guardai queste ragazze e disse: sì, perché io avevo un motivo in più per essere felice. Quale? Non ero un idiota come voi. E mi ricordo che mi guardarono con un sorriso e quel pizzico di rancore che ovviamente segue da una frase di questo tipo. Però ecco, io vi inviterei a provare. Abbiamo fatto un bellissimo matrimonio a una nostra amica, non so se c'è qui, forse no, ero al telefono con lei oggi, ma forse ora non c'è. E lei è una mia vecchia amica dai tempi di quando eravamo ragazzi e poi ci siamo ritrovati a sorpresa nel contesto monastico, io come monaco e lei come praticante. E insomma mi chiese di fare il suo matrimonio, di dare una benedizione al suo matrimonio, e allora si andò al lago di Garda, io a Ciantocco, un monaco anziano thailandese, un monaco giovane italiano. Però andando gli si disse: noi veniamo, ma niente alcol. All'inizio fu un po' imbarazzato e ha fatto: amica mia, avere dei monaci in giro al tuo matrimonio che ti danno la benedizione a un prezzo elevato, vogliamo proprio essere sicuri che non siamo lì per fare da comparse, ma stiamo facendo una vera benedizione. E andò tutto bene, andò tutto bene. Io feci un discorso, mi ricordo, ho fatto un posto, vero, senza alcol, tutti, sì sì, grazie, grazie. ci siamo divertiti. Quindi è possibile anche, no, ci sono, è lei, è qui. In realtà era qui presente, vedo ora il messaggio che ha scritto. Se vuoi aggiungere qualcosa, puoi aggiungere. E l'ho raccontata bene, vero? E l'aneddoto più carino è che ormai tanto c'è Fabrizia, quindi lo posso.
Sì, ci sono. Si è bloccato tutto.
Si è bloccato l'immagine.
Dove è finita?
Se sia un problema di connessione, probabilmente o rientrerà o arriverà a breve, perché tutti gli altri mi sembra che ci siamo.
Stava dicendo, il bello è che eravamo in una cantina. Il ristorante era una cantina. No, dove abbiamo fatto il matrimonio. Siamo riusciti a nascondere tutto il vino possibile. Nessuno ha bevuto vino.
Bellissimo, penso che probabilmente si riconnetterà, perché vedo che è sparita proprio completamente l'immagine, giusto Vale? Nel frattempo vi volevo dire, ci sono ancora 4 domande, teoricamente il nostro appuntamento finisce alle 9, quindi magari chiediamo se lui è disponibile ancora a lasciarci il tempo per le altre 4 domande.
Eccomi, è continuato tu Fabrizia? Ve l'ho detto, c'è un temporale, è venuta giù la luce e quindi è caduta la connessione. Dove sei rimasta, a quale parte del racconto?
Ho raccontato che il bello è che eravamo in una cantina, ti ricordi?
Ecco, era quello che stavo per aggiungere io, e la cosa stupefacente, te lo dissi, no? A Ciantocca guardava i prezzi del bicchiere, del calice, e con soddisfazione suprema aggiunse: gli abbiamo fatto risparmiare un sacco di soldi. Ci siamo proprio divertiti, io mi sono divertito. E quello è stato un esperimento, perché appunto alla fine di buddisti eravamo veramente in pochi. provate a sperimentare anche soluzioni differenti, non vi lasciate coinvolgere dalle convenzioni sociali per cui i brindisi vanno fatti in quel modo, se uno non beve peste lo colga, come diceva quel vecchio film in bianco e nero. Provate. Ok Luciana, abbiamo avuto anche questo blackout, ma ci siamo. Forse c'è un'altra domanda, vedo una mano alzata di...
Ce ne sarebbero ancora quattro.
Ok, faccio velocissimo.
Vai, Nicoletta, c'era.
Nicoletta...
Si sta smutando, credo. Nicoletta, ti devi smutare. O forse se riesci tu, Vale, a smutarla.
Ah, ok.
No, deve... ok.
Mi sentite adesso?
Sì.
Ok, grazie.
Prego, Nicoletta.
Ok, io vorrei sapere un paio di domande. Cioè, una è riferita al quinto precetto, no? L'ausiliario. Allora, visto che io ho preso diverse volte precetti a Pomaia, no? Negli anni, e ho sempre avuto il problema del fumo, di sigarette. Non bevo, non sono vegetariana da tantissimi anni, però con le sigarette ci ricado sempre, no? Smetto sempre, ma ci ricado sempre. Allora, una domanda. Visto che i quattro volti radice sono i primi quattro, io, vabbè, quando prendo i precetti non fumo ed è l'unico modo che mi fanno fumare. Però poi succede che non li prendo, perché voglio fumare. Allora, una domanda, ma uno non potrebbe prendere i voti radice per i quattro, cioè i precetti per i quattro voti radice.
Vuoi uno sconto?
No, una domanda. Quanto voglio sapere, no? Io chiaramente meglio non fumare, ok?
Ma dunque, ti sollevo, in realtà fumare le sigarette non rientra in questa idea di comportamento non etico.
Ah.
È quando la mente si altera, quindi fumare le sigarette ti fa male e basta. Ti consiglierei di smettere in ogni caso, ma non sei immorale perché fumi le sigarette.
Ma avevo il dubbio perché insomma c'è chi dice che il fumo inquina l'aria, che è anche vero, e quindi un po'. Insomma,
non le prendete troppo alla larga i precetti, prendetelo per quello che dicono, altrimenti in un contesto di interconnessione non hai i parametri per muoverti. Quindi, dobbiamo prenderli proprio dal punto di vista semplice di dire non assumere sostanze che alterano la mente. In questo caso le sigarette, inteso come tabacco, non hanno un tale effetto. Ci sono monaci della foresta che fumavano, ecco.
Ah. E non vabbè, è che i tempi che sono stati ideati i progetti, forse il tabacco non c'era neanche, forse.
Questo non ho fatto studi al riguardo. Ma comunque vi volevo far presente, il quinto è più facile, eh?
No, ma io sempre di progetti.
Il quinto è quello da ragazzi, come si dice.
No, però visto che io ho delle amiche, parenti, insomma, gli ho sempre detto che l'unico modo sicuro per non fumare è prendere i precetti. E allora voglio provare anche loro. Però
Passate in monastero, una settimana in monastero, qualcosa riusciamo a fare?
Ma forse
per smettere di fumare.
Sì, ma abbiamo smesso tante volte, ma poi si ricomincia. E comunque...
comunque, considera Nicoletta che...
Stera, non ci penso neanche a fumare, però è sempre il problema. Io sono in carrozzina e in Italia i monasteri dove si può stare in carrozzina.
Ok. Come anagarica, se ci sono degli anagarica che fumano, hanno questo periodo dell'anagarica entro cui devono provare a smettere di fumare. Però, come vi dicevo, non possiamo dire che sia immorale.
Ok. Un'altra domanda.
Dimmi, prego.
Ascoltai un maestro guaritore molto anziano, che ora non mi ricordo il nome, che ogni tanto veniva a Pomaia e un giorno diede degli insegnamenti, perché era non era lama, però insomma dava insegnamenti, no? Sulla guarigione e disse che in Thailandia le prostitute, perché prendono i precetti, non li prendono obbligatoriamente all'alba, perché lavorano. Perché rimarremo tutti, fa come? Fa. Allora, se uno degli impegni, se delle cose da fare, l'importante è che prende i precetti 24 ore con l'intenzione. Quindi li può anche prendere a mezzogiorno fino a mezzogiorno del giorno dopo, che va bene. Hai mai sentito niente?
Cambierei insegnante. Il camma è 24 ore su 24, non ha pausa.
No, nel senso che c'è questo rituale dell'alba.
Sì, ma i rituali sono una cosa, poi la dottrina è un'altra. Facilmente dopo ci attacchiamo ai riti e alle cerimonie, ma noi dobbiamo cercare di capire a cosa servono quei riti e quelle cerimonie, non a creare una via di uscita dalle nostre contaminazioni del cuore.
Ma mi ha colpito questa cosa che hai detto, però ho anche pensato, in effetti, se uno lavora di notte, non può prendere i precetti alle 4:30 della mattina, no?
Comunque non sono esperto di questo ramo. Ciao.
No, volevo sapere se hai mai sentito che uno prende i precetti in un altro orario, solo che li faccia per
me. Tutti gli orari si prendono i precetti, non c'è un orario.
Non c'è un orario?
No,
non c'è. Oh, a tutti gli orari?
Sì. No, non c'è non è che il Buddha dice i precetti vanno presi a quest'ora, vanno presi quando il tuo cuore è pronto per prenderli.
Ah, cioè non è all'alba obbligatorio.
No.
È quello che volevo sapere, grazie.
Ciao.
Grazie.
Anna?
Ciao Gian.
Ciao Anna.
Allora, poco fa hai detto che l'ultimo precetto è il più facile, però forse è anche il più rischioso perché mette a rischio tutti gli altri poi, no? Cioè, se tu...
Sì, se non lo segui, sì.
In un certo senso, se tu non controlli la mente, poi puoi comunque infrangere anche tutti gli altri.
Sì, certo.
Allora, la mia domanda è questa. Ultimamente, dopo aver praticato, insomma, la pratica quando fai meditazione, ogni volta è diversa la meditazione, non è che ti poni l'obiettivo, ho meditato bene, quindi la prossima volta andrà bene, no, perché ogni volta è diverso. E dopo la meditazione c'è di solito questa cosa così di fare un feedback di come è andata la meditazione. Ultimamente io tendo a non giudicare mai, evito di praticare, come è andata la mia meditazione. Non so se è un atteggiamento giusto oppure invece è giusto l'atteggiamento di dire oggi è andata così perché comunque, cioè durante la pratica cerco di stare con quello che c'è, il respiro, sì. Eccetera. Ma quando finisce la pratica spesso ci si chiede, no? Magari anche tra di noi, com'è andata, come non è andata. Non so se è un atteggiamento positivo oppure, perché ultimamente io tendo a non giudicare mai finita la pratica.
Sì, nel senso che non è che appunto mettiamo le stellette, una stella, due stelle, tre stelle, no, non dovrebbe essere questo, anche perché il non ha molto senso, bisognerebbe capire nel caso che cosa significa buona pratica o cattiva pratica. In realtà a noi ci interessa avere la presenza mentale e la presenza mentale che può essere utilizzata o per enfatizzare un periodo di quiete mentale e quindi la concentrazione, oppure utilizzata per capire le connessioni fra causa e effetto e quelle che è ciò che ci può servire in questo processo di liberazione. Quando tu nel caso valuti, fai si fanno queste valutazioni, quindi non è un giudizio che dovrebbe essere espresso su oggi sono stato tranquillo oppure oggi ero agitato, non sono soddisfatto, sono soddisfatto. Non è tanto questo, è magari capire, la domanda è, oggi ero tranquillo, perché? C'è qualcosa rispetto a meditazioni passate che può giustificare questo qui? Qualora lo individuo, posso farlo mio? Cioè, anziché renderlo una condizione casuale, fare di questa cosa una qualità del cuore? O un fattore mentale? Cioè, lo è già, però non ce ne siamo accorti come funziona. A noi ci interessa semplicemente questo. Non so, inizia a osservare che appena ti metti seduta è un respiro di questo tipo. Inizia a capire che lo stato mentale connesso è uno di agitazione. La prossima volta che ti metti seduta, stai attenta a non entrare in questa tipologia di respiro, ma magari a dargli un respiro più lungo. E se il respiro, appunto, non hai l'abilità di metterti in sintonia con uno o un altro tipo di respiro, quello che accade è che dici ok, creiamo i presupposti per un respiro più ampio e leggero. Incominciamo con la pratica di metta. Noi facciamo in questo modo, poi per il resto sì, è ovvio che dal punto di vista del sé dire oh, oggi è andato tutto bene, non dovevo neanche faticare, non ho faticato neanche più di tanto, ma la mente era già raccolta sull'oggetto di contemplazione. E quindi uno va a giudicare proprio, è andata bene perché era già raccolta sull'oggetto di meditazione. Però ai fini della nostra crescita spirituale ci interessa capire, c'è un motivo perché era già raccolta? Che tipo di, come hai vissuto nelle ore precedenti questa meditazione? Se dipende dal vissuto delle ore precedenti, o altrimenti che cos'è? È che veramente è una giornata di sole oggi nella Milano nebbiosa? Andiamo un po' con gli stereotipi, scusa. Nella Milano nebbiosa. Se fosse questo, appunto inizia a dire ok, allora anziché definirti come meteoropatica, uno inizia a capire, ma quando c'è una giornata di sole, cos'è che accade in me? Sento una maggiore apertura, leggerezza del cuore? Ok, dai, Se guardo un paesaggio di una foto, riesco a riprodurlo? Sì. E ora che chiudo gli occhi, posso togliere l'immagine e avercelo dentro? Sì. Perché l'unico motivo per cui noi siamo stati così ricettivi alla giornata di sole è perché abbiamo perché ci sono quelle qualità che vengono messe in moto da quella risonanza esterna. Diminuiamo la dipendenza, quindi diminuiamo la dipendenza dalle condizioni imparando quali sono i fattori, le qualità che ci aiutano. Invece tu considera una meditazione orribile, quelle che potrebbero essere chiamate una meditazione orribile, del tipo che tutti i peggiori pensieri ti sono passati per la testa e sei stata un'ora lì seduta immobile a respirare con tutti questi pensieri e queste emozioni, e tu dici una meditazione orribile, e da fuori io ti dico: però in termini di qualità di pazienza e di determinazione, brava. Perché per stare un'ora ferma con questi turbamenti interiori, almeno la qualità della pazienza ce l'avevi. Ed è quella che può farti dire: wow, nonostante tutti questi pensieri io riesco a stare ferma a respirare, nonostante tutta questa emotività riesco a stare ferma a respirare. Certo, in termini di samadhi, cioè di concentrazione, va migliorato qualcosa, però mi posso appoggiare sulla pazienza e sulla sopportazione anche dei momenti difficili che posso avere, dei momenti difficili, e questo dà respiro alla pratica. La volta dopo non sei preoccupata dai pensieri. Qualsiasi cosa venga, o lo rielabori, o lo riporti aiutandoti a ti aiuta a sostenere la concentrazione, la saggezza, oppure ti rafforza la pazienza. Ok?
Grazie mille.
C'è Claudio.
Sì, sono Silvana in realtà, cioè nel senso che eravamo in due, io e mio marito. E vabbè, anzitutto ringrazio il Venerabile, che vabbè, io non sono mai stata a Santa Cittarana, però l'ho ascoltato diverse volte nei collegamenti che qualche volta fa da Pian dei Ciliegi. Uh-huh. E ho sempre ammirato tantissimo la semplicità e la profondità che esprime sempre nei suoi discorsi, nelle cose che dice. E quello che volevo chiedere appunto riguardo al precetto del non mentire, sì. Se, visto che appunto prima dicevi che i precetti vanno presi alla lettera, diciamo, no? Nel fatto del non mentire, appunto, se è una cosa tassativa, oppure se possono darsi casi in cui il mentire potrebbe essere una buona azione. Ad esempio, cioè faccio un esempio, una volta un maestro aveva fatto appunto questo esempio: se sei in un bosco, passa un animale selvatico e va in una direzione e subito dopo passa un cacciatore e ti chiede se l'hai visto andare di lì, e tu invece gli indichi la direzione opposta, e in un certo senso è mentire, però a fin di bene. E volevo sapere appunto cosa ne pensavi.
Sì. Ma riprendendo l'esempio che hai fatto, penso che con un po' di fantasia si può evitare di indicare la direzione opposta, e con un minimo di dialettica rigiri la domanda in altri, in altre dinamiche. E, c'è appunto l'idea, le famose bugie bianche, quelle a fin di bene, se sono scusate in qualche modo a livello di karma. E, come ho detto prima, è ovvio che è l'intenzionalità che conta, un conto è mentire per trarne un beneficio, un conto è mentire per cercare di aiutare invece delle persone. Sono dinamiche differenti, anche se rientrano nella stessa, all'interno del precetto. E l'invito è, c'è un modo per parlare o stare, o anche semplicemente rimanere in silenzio per evitare di dire quello che non è vero. Cioè, immaginati questa situazione col cacciatore, hai visto un animale? Che tipo di animale? E lui si dice, è un cervo, ma quante macchie aveva? Era un cervo maschio, un cervo... Ho visto un cervo, ti sto chiedendo di un cervo, sì, dai, anch'io ti sto chiedendo di un cervo. Era un maschio o una femmina? Piccolo, grande, macchie? Lo tieni lì, parli, e poi dopo ti dici, insomma, mi vuoi dire dov'è la direzione che è andato? Mezz'ora dopo gli dici, è andato di là. No, confidiamo che spesso la mente umana è facile da distrarre anche. Basterebbe, io l'ho fatta lunga, ma in realtà a quel cacciatore molto probabilmente basterebbe dire un cervo. Wow, che belle scarpe che hai. Senza magari dire, come fecero alcuni dei nostri monaci in Thailandia, quando... In Thailandia vanno pesanti quando vanno a... andavano perlomeno pesanti quando andavano a caccia, quindi arrivavano con i fucili a ripetizione, i Kalashnikov, per andare a caccia, e allora i monaci li fermarono e dissero: fermi, con questi fucili, con questi fucili automatici qui non si passa, perché al territorio del monastero e non vogliamo che si vengano uccisi gli animali. E questi cacciatori risposero: ah, non sono mica per gli animali, sai, sono per i monaci questi. Non mi ricordo da che parte era, ma insomma, in un posto abbastanza rude. E infatti quando facevo quelle riflessioni vi dicevo che trovarsi davanti a questi precetti ci richiama la possibilità di sviluppare nuove possibilità, nuove strategie. Dobbiamo avere fiducia in un processo di crescita, che non sentirci limitati solamente con quei due o tre modalità di relazione che noi abbiamo nei confronti del resto del mondo. E questo fa una grossa differenza, perché acquisisci abili mezzi e quindi riesci a cogliere magari la migliore parola, non solamente quella che sai in maniera reattiva, ma la migliore parola in quel determinato contesto. Quindi provate, sperimentate. È vero che una bugia bianca non ha la stessa pesantezza karmica di una bugia per trarre vantaggio, però è anche vero che la verità, o meglio, scusate, il non mentire è ancora un valore maggiore. E il non mentire non significa, questo è un altro errore che spesso si fa, che dobbiamo andare in giro a dire tutto quello che pensiamo in maniera sincera. Talvolta alla domanda, che ne pensi? Preferisco non dire niente su questo argomento.
Ok? Ciao.
Grazie, ciao.
Abbiamo ancora due domande.
Va bene, proviamo.
Eleonora?
Allora, grazie mille. Riguarda il quinto precetto, sempre sulla presenza mentale, mi chiedevo, ci sono dei farmaci che possano alterare la presenza mentale, tipo gli analgesici, gli psicofarmaci, com'è la posizione a questo proposito?
A noi ci serve una mente sufficientemente in equilibrio per fare la nostra pratica, per cui qualora la mente fosse troppo squilibrata in termini di dinamiche mentali o problemi fisici, siamo noi stessi monaci, diciamo, ora è il momento di prendere queste medicine o anche dei psicofarmaci.
Ho capito.
Perché in questo caso non si cerca la distrazione, ma si cerca in qualche modo di riequilibrare la mente in modo tale che possa essere utile e possa poter continuare a svolgere il proprio lavoro. Mm-hmm. Quindi non mi è mai capitato di pensare che qualcuno facesse delle infrazioni monastiche perché prende... Sì, un ibuprofen o cose di questo tipo. Addirittura mi ricordo, me l'hanno regalato una volta, una che poi abbiamo scoperto, no, ne ho preso solamente una pasticca una volta, non l'ho più ripresa, sono scadute. Ma come si chiamava? Era una di quelle che, se usata male, era veramente una droga. Ossicodone. Me lo regalarono per dei dolori fisici, l'ho presi una volta per sperimentare e poi dopo è scaduta, ma mi ricordo c'era un nostro monaco, ora non c'è, era qui in visita, che lui era un ex dottore, e ha detto wow, questa è roba pesante, da parti. Però appunto in questo caso, in questo contesto, sono si tratta di aiutare a creare le condizioni per praticare poi meglio.
Certo. Aggiungo brevissimamente, sì, un'altra curiosità, e rispetto all'aborto, come hai visto?
Questo è esule, eh? Ah no, scusa, rientra per il primo progetto, scusa, è vero, esula dal quinto. Certo. Ecco, questa è una di quelle domande a cui i monaci tendono a non rispondere, perché noi abbiamo un monaco che partecipa, consiglia l'aborto e rientra nella paragica. Scusa, rientra quindi in quelle regole, ho detto paragica dando per scontato che tutti sapessero,
no,
entra in quelle, in quelle regole, nelle quattro regole che comportano l'immediata espulsione dall'ordine monastico. Quindi è uno di quegli argomenti che noi diciamo non appartiene a quelle, sono scelte che sono scelte che riguardano i laici, noi qui ce ne tiriamo fuori.
Certo, ma i laici appunto possono aderire, prendere i precetti, no?
Sì. E in tal caso dovranno valutare, anche perché quando si parla di aborto si parla di situazioni così complesse oggigiorno, che il precetto c'è e dovranno in qualche modo valutare come qual è la scelta migliore. Capisco che sia una risposta che lascia che non vi lascia soddisfatti, però è uno di quegli argomenti per cui se sbaglio una virgola e qualcosa accade, sono fuori dall'ordine. E quindi al limite, se proprio dovessi prendere una decisione, dovresti dire qualcosa, direi ok, promuoviamo il celibato per tutti. Ma mi sembra un po' realistico.
Ok, grazie mille.
Prego.
Manca Elena.
Ciao Mapagno.
Ciao.
Forse è meglio che non faccia domande e tenga tesoro di tutto quello che hai detto cose importanti. Io sono abbastanza persa e forse c'è anche veramente tanta polvere, perché mi verrebbe da far 100.000 domande. Poi mi dico, ma l'obiettivo della pratica, il fine della pratica è la liberazione, la fine della sofferenza. Come sto usando questa pratica? Se io sto non sto facendo altro che incrementare stati mentali non utili, così anche dal punto di vista dell'alimentazione. Io sono stata vegetariana, vegana per 20 anni, forse anche di più, un periodo anche fruttariana quasi, e adesso sto mangiando pesce, uovo, tanto anche il pasto della sera, così. Questo da un lato mi squilibra la mente, non lo so, però sento che effettivamente forse le mie ossa, muscoli adesso hanno bisogno di, per cui lo faccio quello che hai detto tu prima. Non bevo, non bevo, ma l'intenzionalità, la mia intenzionalità è fare del bene, anche vincendo dei convincimenti o delle rigidità mentali magari che avevo mie, e quindi sto veramente lasciando andare tutto di me, tutte le mie abitudini a cui ero così legata, anche così, ma lo sto facendo, e quindi sono da un lato molto persa, e dall'altro lato ho una sincera onestà nel cuore. Perché vedo anche in tante mie attitudini del passato, che pure mi facevano stare molto bene, cioè fisicamente, mentalmente, mi sentivo molto centrata, serena, non avevo stati, sì, potevo essere un po' agitata, ma non avevo dei pensieri così di paura, di angoscia, però sento che questa è una direzione non so, forse c'era anche rigidità, o forse c'era anche supponenza prima, o forse no, c'era un reale equilibrio, non so. Di fatto la mia mente è molto facilmente attraversata da stati non utili, poi è sbagliato anche dirli, percorrerli, anche raccontarli. Come hai detto tu, ho dei momenti molto sereni. Allora tu hai detto, guarda la legge causa-effetto, io magari quel giorno ho parlato bene, ho alimentato la fiducia. Però
ora guarda dove sei, devi guardare dove sei, senza avere pretese o idealizzazioni su dove dovremmo essere e cosa dovremmo avere capito. Devi onestamente guarda dove sei, quali sono i punti dove sei, in modo tale da capire se c'è da fare dei passi indietro e qual è il passo in avanti che puoi fare. È come quando uno inizia a fare la meditazione a fare la meditazione formale, seduta, Ok, dopo un po' di esperienza le tecniche vengono meno, non ci interessa più, quindi andiamo più con una presenza mentale e lavoriamo con la presenza mentale. Può accadere però che ci rendiamo conto che il nostro tumulto interiore è troppo eccessivo in quel momento, quindi alla presenza mentale affianchiamo una tecnica, o magari appunto al respiro aggiungiamo un mantra, o ritorniamo a contare i numeri, o a fare la scansione del corpo, cioè a ridare una struttura perché è troppo aperta la meditazione. Qualora non avvenga neanche questo, che cosa accade? Si dice vai, meditazione camminata. Qualora non si faccia neanche la meditazione camminata sia eccessiva, facciamo una passeggiata. Qualora la mente sia ancora confusa da queste attività meno coinvolgenti fisicamente, ripartiamo dal fisico, quindi con un'attività di lavoro. Se capisci, stiamo lavorando a livelli, in base a dove siamo, noi capiamo che ora è il momento di spaccare la legna, questo è un classico del monastero, ora è il momento di ripulire, perché è inutile che sto a fare meditazione. Ora è il momento di ricostruire un senso di benessere, quindi è inutile andare a ricercare nei jhana, se la mente non è quiete, che cosa posso fare per ricostruire un senso di benessere? Generosità, moralità, disponibilità verso gli altri, rimettersi in gioco, quindi a questo livello, creare un senso di benessere che poi dopo lo riporti nella meditazione formale. Alimentazione, ok, fenomenale, fruttariano, ci sono stato anch'io. Poi però alcuni momenti ci vuole un famoso quadrettino di cioccolata e devi sapere che ora, per quanto sia folle e stupida quella cioccolata, ho fatto un esempio così all'interno della vita monastica, ma non puoi stringere da tutte le parti e ora è il momento di avere una prospettiva più ampia. Quindi riprendi la tua pratica a livello non semplicemente basato sulla seduta di meditazione, ma nel contesto più ampio di tutta la tua giornata e la tua vita. Lavora in questo modo e anziché essere concentrata su te stessa, sposta l'attenzione verso il servizio. Poi quando hai ricostruito questo senso di benessere, puoi ridurre con le attività più fisiche e ritornare più sulla pratica mentale. E quando dico servizio non dico che dobbiamo andare a salvare il mondo. Significa che se stai fuori e vedi una persona tu stai aprendo il portone, se è una persona che sta passando dietro di te, tieniglielo aperto. Se c'è una persona in fila al supermercato e tu c'hai un carrello pieno e quello c'ha tre cose sole, guarda e digli: vuole passare avanti? Sto parlando semplicemente di queste cose.
Ecco, questo è un aspetto che mi manca molto, proprio perché io in questo momento praticamente non posso uscire, e non potendo uscire, per cui non lavoro, non esco, non vado a fare la spesa, non incontro la persona al cancello, mi manca l'attività fisica, mi manca una passeggiata, mi manca anche vedere le altre persone, e quindi è chiaro che...
Metti su un tavolo quello che è a disposizione e vedi come si può ricostruire. Non c'è altra soluzione, però appunto... Non entrare con l'idea di come dovrebbe essere, ma semplicemente quello che hai a disposizione, i pezzi che hai a disposizione e come può in qualche modo utilizzarli. Se fossero solamente 4-5 pezzi, come si possono rimettere assieme? Se sono 10, qual è la forma che gli puoi dare? Se tu vai con l'idea di quello che dovrebbe essere su quel tavolo, i pezzi che ci dovrebbero essere, della vita che dovrebbe aspettarti, non vedrai mai se quei pezzi possono assumere una forma utile per la tua esistenza attualmente. Non pensare da pensa a una che deve semplicemente sopravvivere. Devi entrare nell'ottica di sopravvivenza. E l'ottica di sopravvivenza fa sì che riesci a vedere come con quei pezzi che hai a disposizione puoi ricostruire lo tuo più nobile sentiero. Però devi ritornare a quest'ottica di base. Se riesci a andare, se riesci a mangiare qualcosa, se riesci ad andare al bagno, questa è la gioia che hai. Questo è il pezzo, questi sono due pezzi, sono riuscita a mangiare, sono chiusa in casa, però sono riuscita a mangiare qualcosa, sono andata da sola al bagno, due pezzi, bella giornata. Doccia, tre pezzi, stupenda giornata. Un sorriso, quattro pezzi, bellissima, superba giornata. E dopo da lì in poi la mente si ricostruisce, ritrova il suo senso di benessere. Magari anche semplicemente per la gratitudine, per dire mamma mia quante docce ho fatto in tutta la vita senza neanche da fare un sorriso. E cambia tutta la prospettiva. Auguri Elena! Faccio il tifo per te. Ciao!
Grazie. Ciao.
Ciao Gianmario, credo che veramente siamo andati anche molto oltre un'ora in più di insegnamento.
Sì, e soprattutto sto iniziando a chiudere gli occhi, infatti. di solito inizio ad andare a dormire 10 minuti fa.
E soprattutto c'è una delicatezza anche questa l'ottica della sopravvivenza è stato veramente con un insegnamento con una delicatezza veramente notevole. Io ti ringrazio tantissimo.
Ok. Allora, a posto. Abbiamo buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao. Ci vediamo. Sì. Tra il ritiro il 7 gennaio fino al 31 marzo. Faremo questa lunga vacanza per il cuore, a primavera siete tutti invitati. Ciao.
Ciao.
Io mi fermo un attimo, ma voi uscite pure dalla stanza, devo parlare un attimo con Marinella.